di Filippo Di Salvo. Arte e web. 20/10/2023. C'è vita oltre le big tech, quando internet diventa una forma d'arte. Nel suo ultimo libro, la critica Valentina Tanni racconta le estetiche nate e diffuse nei meandri del web, come vaporwave, wavecore e backdoor, movimenti che rappresentano l'inconscio collettivo di più di una generazione. Connettersi a internet ha significato per molto tempo entrare in un territorio parzialmente inesplorato, a volte disturbante, ma sicuramente affascinante. Oggi, però, il web è qualcosa di molto diverso e, almeno in tutti quei mediati dagli algoritmi delle piattaforme, ha certamente perso buona parte della sua esoticità. L'esperienza di stare sui social media è banale, uniformata, deludente. Eppure, se si guarda alle estetiche che internet ha prodotto nel corso degli anni e continua a produrre ancora oggi, sembra che questa realtà alternativa non sia del tutto perduta. Exit Reality, uscito per i tipi di Nero, il nuovo libro della critica d'arte e curatrice Valentina Tanni, mappa e decostruisce alcune tra le estetiche più rappresentative e popolari che possiamo ancora trovare online. Fenomeni artistici come quelli della vaporwave, degli spazi liminali, dei video ASMR, del wavecore e traumacore rappresentano per molti la vera esperienza di internet. Dal viaggio di Tanni dietro la soglia dell'ovvio su internet emerge un mondo folcloristico, rassicurante e minaccioso allo stesso tempo, un luogo profondo in cui si esorcizzano i traumi collettivi e che da zone periferiche della rete si propaga altrove, riuscendo a dare forma, suono e sensazione a qualcosa che pare lo zeitgeist della nostra epoca. Nell'introduzione del libro parla del connettersi a internet come dell'ingresso in un territorio alieno. Esiste ancora quel tipo di esperienza, oppure l'egemonia delle piattaforme commerciali e degli algoritmi ha cambiato completamente lo scenario, per alcuni internet è addirittura diventata la nuova televisione. Non credo internet sia la nuova televisione perché il web resta costitutivamente una tecnologia interattiva, è vero però che ci sono stati grandi cambiamenti, questo è innegabile. Internet non è più quella degli anni 90 e neanche quella dei primi anni del 2000, lo si nota anche solo dal fatto che ci sono sempre più persone online. Negli anni 90 solo il 5% della popolazione a livello mondiale era online, mentre adesso siamo quasi al 70%. Le piattaforme hanno modificato le nostre abitudini di navigazione e tendono a indirizzare i nostri percorsi online, rendendoli più omogenei. Gli algoritmi influenzano profondamente i contenuti che vediamo, talvolta in modi non completamente chiari. Oggi, chi desidera un'esperienza più personalizzata per scoprire contenuti diversi deve fare uno sforzo consapevole. Specialmente per l'utenza non esperta, non è così facile abbandonare la strada principale e scoprire gli angoli di internet meno battuti, che a parer mio sono anche quelli più interessanti. Però esistono modi e strategie per uscire dalle costrizioni dell'algoritmo e delle piattaforme. Alla luce di questa crescita esponenziale della popolazione connessa, le estetiche di cui lei parla nel libro continuano a manifestarsi su canali underground o sono recepite anche dal mainstream. In realtà mi rendendo conto di come alcune categorie che appartengono al Novecento stiano diventando sempre più difficili da applicare a questi movimenti, parliamo di sottoculture che emergono nei prodotti culturali di massa solamente di rado, grazie a qualche prestito o a furti. Ma, in fondo, che culture più piccole, più sotterranee e più selvagge siano prese come ispirazione dal mainstream è una cosa che è sempre successa. Tuttavia, al di là della nostra percezione, se guardiamo alla vastità della partecipazione a questi movimenti, diventa chiaro che non possono essere più considerati come nicchie ristrette. Per esempio, molti video su YouTube raggiungono centinaia di migliaia o milioni di visualizzazioni, a volte anche decine di milioni. Questi non sono più movimenti di nicchia secondo i parametri tradizionali. Sono fenomeni sotterranei nelle loro radici, ma in grado di diffondersi in modo ampio. Oltretutto bisogna tenere conto anche l'aspetto generazionale. Insegnando a dei ragazzi che hanno 20 anni o che sono appena usciti dal liceo, mi rendo conto che per loro questi universi sono molto più familiari. Questo magari vale un po' meno per la vaporwave, che è l'unico movimento ad avere già un po' di storia e a essere stato già studiato. Ma tutte le altre estetiche di cui parlo nel libro sono invece movimenti più familiari per le nuove generazioni. Molte delle estetiche emerse dal web negli ultimi anni sono legate ai social network. Questo vale sia per piattaforme pop come TikTok che per luoghi meno popolari come Reddit o 4chan. Che ruolo giocano le piattaforme nella generazione di queste sottoculture? Le piattaforme social, quando non diventano una gabbia all'interno della quale è difficile esprimersi, riescono a promuovere lo scambio e la creatività, e soprattutto l'emergere di comunità. Spesso ciò accade in modo rapido e agevole, permettendo la creazione di movimenti internazionali che coinvolgono individui che altrimenti non avrebbero avuto modo di connettersi fisicamente. Le dinamiche delle comunità virtuali persistono ancora su alcune di queste piattaforme social, e molte persone, pur non contribuendo direttamente con nuovi contenuti, si considerano comunque parte del gruppo. Su YouTube, ad esempio, gli scambi più interessanti tra le persone avvengono tutti nei commenti ai video. Qui si sviluppano delle vere e proprie riunioni, a volte anche di autocoscienza, tra persone che tramite quei contenuti, quelle immagini e quei suoni trovano dei punti comuni e si scambiano idee sul mondo, sentimenti, sensazioni. In cosa consiste l'estetica del trauma core, lo stile che racconta un dramma generazionale? Come dice il commento di un utente che ho riportato nel libro, siamo stati tutti in qualche modo colpiti dai traumi causati da internet, perché sulla rete si riversa di tutto, sia cose bellissime che cose orribili. Questa estetica è il risultato della creatività di individui molto giovani che narrano eventi traumatici che si sono verificati durante la loro infanzia. Le rappresentazioni visive apparentemente pacifiche celano spesso un sottile senso di minaccia. Questo è il motivo per cui in tali immagini si incontrano frequentemente oggetti come Hello Kitty e vari pupazzetti disposti in camere da letto e in altri contesti legati all'infanzia, compresi ambienti scolastici. Quel senso di vertigine dato dalle infinite possibilità di internet si porta dietro un risvolto oscuro di cui si parla poco, se non quando sono coinvolti dei fatti di cronaca con bambini rapiti o persone molestate. Molti di coloro che hanno cominciato a navigare su internet negli anni 90, a 12 o 13 anni o a volte anche prima, è stato esposto involontariamente a una serie di contenuti impressionanti o traumatizzati, anche perché in quegli anni nemmeno gli adulti comprendevano bene i pericoli del web. Oggi, fortunatamente, esistono strumenti come il parental control e una maggiore consapevolezza per affrontare questo problema. Cosa ci dicono questi fenomeni su come i giovani si relazioniamo con la realtà del nostro tempo? Hanno anche una valenza politica. Nessuno di questi movimenti manifesta in modo chiaro e visibile una posizione politica definita, tranne forse la Vaporwave, che in alcune delle sue espressioni presenta discorsi anticapitalisti o persino accelerazionisti, richiamandosi a pensatori critici del sistema come Mark Fisher. Inoltre, emerge chiaramente una crescente sensibilità verso le questioni ecologiche, con riferimenti alla possibilità di un futuro apocalittico, alla crisi climatica e alla percezione di vivere in un mondo gravemente minacciato e insicuro. Per le generazioni più giovani che si esprimono su internet, prevale una sensazione di perdita di controllo generale, che influisce anche sull'efficacia dell'azione politica tradizionale, che appare come poco efficace. Ho osservato, quindi, un cambio di prospettiva verso la promozione della consapevolezza, con un orientamento maggiormente concentrato sull'individuo e sulla dimensione interiore, anziché sull'attivismo politico come era inteso nel Novecento. A suo dire, che impatto avrà l'intelligenza artificiale sulle estetiche di internet? Le tecnologie dell'intelligenza artificiale generativa, in particolare quelle che creano immagini, stanno diventando sempre più diffuse. Questo influisce su vari contesti, come ad esempio i meme online, dove vengono utilizzate per creare illusioni ottiche o messaggi subliminali. Alcuni le utilizzano in modo creativo, sfruttando il vasto spazio delle possibilità che offrono. Allo stesso tempo, in questa estetica vi è una tendenza all'omogeneità e alla ripetitività, che può risultare noiosa. C'è un potenziale infinito in queste tecnologie, che può essere sia affascinante che spaventoso. Ma esiste anche un legame di tipo concettuale tra queste estetiche digitali e l'AI, in particolare nella rappresentazione delle backroom, spazi simili e ripetitivi che evocano l'idea di una generazione procedurale senza controllo umano, un tema che ricorre nella cultura contemporanea e anche nella narrativa.